diffuso il testo del memorandum tra Stati Uniti e Iran. Si parla di cessazione immediata e permanente della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano. Gli Stati Uniti revocheranno ogni tipo di sanzione all'Iran, mentre l'Iran ribadisce che non produrrà mai armi nucleari. A Evian, durante il G7, il presidente francese Macron ha parlato di avvicinamento tra Stati Uniti ed Europa con un'unione di intenti sull'Ucraina. Giorgia Meloni ha cercato di ricucire i rapporti con Trump dopo diversi mesi di tensioni. Approvata la direttiva per i rimpatri facili, l'Unione Europea si conferma sempre più schierata a destra, a votare a favore anche una parte dei liberali. Addio a Carlo Ginzburg, è morto a 87 anni lo storico italiano tra i più apprezzati del mondo. È stato maestro della microstoria, la capacità di analizzare grandi fenomeni partendo da prospettive locali e di vita quotidiana. Queste e altre notizie su Popolare Network con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Questa sera un funzionario statunitense ha reso noto il testo dell'accordo con l'Iran. Si parla di cessazione immediata e permanente della guerra su tutti i fronti, incluso il Libano. Le due potenze si impegnano a non intraprendere da questo momento alcuna azione ostile l'uno contro l'altro, né a minacciare o a usare la forza reciproca. Gli Stati Uniti revocheranno ogni tipo di sanzione e renderanno pienamente disponibili i fondi congelati dell'Iran, mentre l'Iran ribadisce che non produrrà mai armi nucleari e ha già accettato di diluire le proprie scorte di uranio arricchito. I 60 giorni per negoziare non sono una scadenza inderogabile, potrebbe servire più tempo. Finché si comportano bene, non mi interessa, ha dichiarato Donald Trump. Nel frattempo, alla fine del G7 di Evian, in Francia, il presidente degli Stati Uniti ha cercato di vendere il suo accordo con l'Iran. Ce ne parla l'ambasciatore Stefano Stefanini.
Trump è camaleontico e in effetti ha perfino in questo lungo discorso a un certo punto persino parlato degli europei come amici e alleati stretti. Trump si trova in una situazione in cui ha bisogno di un avallo internazionale di questo accordo quando ci sarà. Il G7 gli ha fornito quello di leader europei, canadese e giapponese, con l'impegno anche che avevano sempre anticipato per rimboccarsi le maniche per lo sminamento di Hormuz, per garantire effettivamente la sicurezza di navigazione, rassicurare gli armatori, eccetera, eccetera. In più gli ha dato l'occasione di incontrare a latere, con lo stesso spirito collaborativo, i principali paesi del Golfo, l'India, l'Egitto, e quindi ha dato a questo accordo un supporto internazionale che gli permette di venderlo anche all'interno e soprattutto di dimostrare che con questo ha risolto il problema. Poi deve venderlo a un altro cliente ostico che è Israele.
Sempre a Evian, il padrone di casa Emmanuel Macron ha detto che c'è stato un importante riavvicinamento tra Europa e Stati Uniti con una convergenza significativa sull'Ucraina. Il presidente francese ha persino invitato Trump a cena nella reggia di Versailles e Trump è arrivato da poco. Il servizio.
A chi gli chiede se ci sia un prima e dopo G7 di Evian nella relazione tra Stati Uniti e Europa, dopo le incomprensioni e i contrasti dell'ultimo anno e mezzo di presidenza Trump, il presidente francese risponde restando prudente senza sbilanciarsi, ma dopo aver precisamente enumerato con evidente soddisfazione le nuove sostanziose convergenze sottoscritte solennemente tra il presidente americano e gli altri membri del G7, in particolare europei, Macron spiega che c'è stato in effetti un vero cambiamento, a cominciare dalla questione esistenziale per l'Europa della guerra in Ucraina. Per la prima volta c'è stata una coesione chiara sulle posizioni della coalizione dei volenterosi promossa da Francia e Gran Bretagna di indissolubile sostegno all'Ucraina, con tanto di annunci operativi su armamenti per Kiev e nuove sanzioni contro Mosca per fare pressione su Putin e imporgli l'apertura di un negoziato. Un risultato concreto a partire anche, ha precisato il presidente francese, dalla situazione sul terreno che è cambiata, con l'Ucraina che resiste sempre meglio e la Russia che non avanza più. più. E se forse è prematuro parlare di un Occidente riconciliato, è certo che le convergenze, come le ha chiamate Macron, sono significative non solo sull'Ucraina, ma anche sul Medio Oriente e l'accordo con l'Iran siglato da Trump, che Macron definisce oggi un ottimo accordo che ferma la guerra, riapre lo stretto di Hormuz e prevede il gelo dell'offensiva israeliana in Libano, una priorità per Parigi. Sostegno di Trump all'Europa, sull'Ucraina sostegno degli europei al traballante accordo di Trump con l'Iran, un successo diplomatico consacrato dal presidente americano che ha parlato di uno dei G7 più riusciti e fruttuosi della storia. Resta da vedere se si tratti di intesa d'opportunità o di riavvicinamento strategico duraturo tra le due sponde dell'Atlantico. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
Al G7 Meloni ha parlato con Trump nel tentativo di ricucire i rapporti aiutata dalle posizioni comuni emerse con l'Europa. Guardiamo al futuro, dice la Presidente del Consiglio, cercando di cancellare i contrasti che avevano posto fine alla luna di miele. Da Roma, Anna Bredice.
Un rapporto immutato, così dice Giorgia Meloni dopo il vertice di Evian a proposito del rapporto con Trump. Quindi si dovrebbe pensare che la freddezza, il distacco seguito alla guerra in Iran, alla richiesta dell'uso delle basi di Sigonella, il rialzo dei prezzi dei carburanti sia stato solo una fase passeggera, utile per non dimostrarsi troppo vicina a chi aveva causato la crisi, e che ora che si intravede la fine del conflitto, Meloni torna e spera di tornare nell'orbita americana con il desiderio di giocarsi nuovamente il ruolo di ponte tra Unione Europea e Stati Uniti, provando forse a proporre un mediatore nel negoziato tra Unione Europea, Russia e Ucraina. Ci vorrebbe una persona che provenga da una potenza media, ha detto, forse pensa all'Italia. Grande unità, dice a proposito dei G7, spiega, abbiamo difeso il nostro interesse nazionale, ma in realtà quell'interesse dovrà essere difeso tra poco al Consiglio Europeo, dove si parlerà di soldi per la difesa, di quanto potranno essere calcolati in deroga al patto di stabilità per difendere i conti pubblici. Sull'invio di unità navali nel stretto di Hormuz prende tempo, aspettiamo 60 giorni per capire come sarà l'operazione, quindi per ora non intende parlarne in Parlamento. Sull'Ucraina la posizione non cambia, la pressione della Lega e in ultimo anche quella di Vannacci non modifica la posizione dell'Italia. Su Vannacci risponde da Evian con lo stesso schema della scorsa settimana, fanno il gioco della sinistra, sono fuori dalla maggioranza, ma in realtà quando si tratta ad esempio di migranti, come è accaduto ieri, la maggioranza si ricompatta anche con i vannacciani. Linea allo studio.
L'Europa sempre più a destra si blinda. Approvata la direttiva per rimpatri più facili, anche una parte dei liberali ha votato a favore. La Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea, COMECE, esprime profonda preoccupazione. Il servizio.
A soli 5 giorni dall'entrata in vigore del patto migrazione e asilo, il Parlamento europeo ha dato il via libera finale al regolamento rimpatri, l'ultimo pezzo di una legislazione in materia di migrazione e asilo sempre più restrittiva e discriminante per i diritti e il trattamento delle persone migranti. Per capire quanto, basta solo guardare lo schieramento delle forze che hanno approvato il testo. Una maggioranza larga, che copre dall'estrema destra dei sovranisti, patrioti e conservatori, al centrodestra dei popolari, ma anche una quota consistente dei liberali. Insomma, la maggioranza centrista di von der Leyen al Parlamento non c'è più, almeno su questo dossier, e la destra ha plasmato senza se e senza ma le nuove regole europee sui rimpatri. Il perno è il via libera ai return hubs, cioè i centri di detenzione in paesi terzi, dove le persone migranti potrebbero essere inviate prima del rimpatrio, minori e famiglie con bambini inclusi. Per stabilire questi centri servirà un accordo specifico tra un governo dell'UE e un paese terzo qualunque, che si occuperà della detenzione e il rimpatrio, presumibilmente a fronte di grossi incentivi finanziari. Sono previste poi decisioni automatiche di rimpatrio forzato alla fine del soggiorno regolare, invece di un rinnovo del permesso. Un'estensione della durata della detenzione fino a 30 mesi, l'istituzione di un ordine europeo di rimpatrio e sanzioni penali per chi non collabora. Si temono poi le nuove misure investigative in stile ICE statunitense, che permetteranno raid della polizia in abitazioni private e sedi di ONG, anche senza un mandato dell'autorità giudiziaria, per cercare persone da rimpatriare. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
A Cuba nuove proteste per i blackout che colpiscono continuamente l'isola. Nelle ultime settimane la crisi energetica si è aggravata a causa del blocco totale delle forniture di petrolio da parte degli Stati Uniti. Attualmente la capacità di generazione delle centrali operative a Cuba coprirebbe solo un terzo del fabbisogno complessivo giornaliero. Alcuni video diffusi sui social mostrano molti residenti riuniti nel buio più totale che battono pentole e padelle e gridano «accendete la luce, accendete la luce». Ha fatto molto discutere la foto che ritrae i leader del Campo Largo, PD, Movimento 5 Stelle e AVS, seduti a cena insieme. Matteo Renzi, tagliato fuori, ci ha scherzato su, dichiarando che noi siamo il centro, mentre loro la sinistra-sinistra. Più polemico Maggi di più Europa. Così non si vince. Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli hanno lanciato due appuntamenti per l'8 e il 15 luglio. Sentiamo il co-portavoce di AVS, Angelo Bonelli.
La foto di ieri non è solamente una foto, ma è sostanzialmente il segnale che si parte. Lavoreremo per presentare le prime proposte che derivano da proposte di iniziative legislative che sono state firmate da PD, AVS e Movimento 5 Stelle, cioè quella del salario minimo, della riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, il congedo paritario. Stiamo lavorando e proprio in questi giorni sarà definita una proposta di legge sull'energia per abbassare il costo dell'energia in Italia, quello che Giorgia Meloni non ha fatto. Quindi insomma si è messo in moto un percorso e questo è un segnale estremamente importante perché il PD, Movimento 5 Stelle e AVS insieme rappresentano il 41-42% dei consensi del Paese. Quello di cui non abbiamo bisogno, primogeniture, protagonismi, quello che a noi interessa come AVS è il programma, quindi il problema non è Renzi sì, Renzi no. E noi siamo convinti che arrivare a una proposta unica di quest'area civica, riformista, decideranno loro come chiamarsi, sia un elemento fondamentale principalmente per loro ma per l'Italia e poi per costruire la cosiddetta quarta gamba del centro-sinistra. Noi come AVS non poniamo pregiudiziali se non quello programmatico.
Ennesima giornata di disagi per chi viaggia in treno. Oggi la circolazione è stata sospesa sulla linea Milano-Bologna tra Melegnano e Piacenza per un guasto tecnico alla linea elettrica con ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni con ripercussioni anche sul resto della linea fino a Roma e Napoli. Il problema ha provocato anche un incendio di sterpaglie lungo il binario. Ci sono stati anche convogli rimasti fermi per 3 ore sotto il sole senza aria condizionata. Oggi c'è stata l'audizione della D di Stellantis in Parlamento. Antonio Filosa non ha aggiunto particolari dettagli sulle conseguenze in Italia del piano lanciato dall'azienda il 22 maggio, così come non lo aveva fatto il responsabile per l'Europa Cappellano nell'incontro di lunedì con i sindacati. Filosa ha citato i 3 marchi a rischio, Maserati, Lancia e Alfa Romeo, limitandosi a parlare di una loro valorizzazione. Ha confermato che per Cassino si lavorerà con partner, probabilmente cinesi, che a Termoli non ci sarà la Gigafactory di batterie, a Mirafiori resterà la nuova 500 ed in diverse varianti, ma non ci saranno nuovi modelli. Diverse le reazioni dei sindacati. FIM e WILM ci vedono l'intenzione di rilanciare la produzione in Italia, per la FIOM è stata una relazione deludente. È morto Carlo Ginzburg, lo storico autore di testi che hanno messo al centro l'individuo e i ceti popolari, si è spento all'età di 87 anni. I Benandanti, Il formaggio e i vermi, Vita notturna, alcune delle sue opere più note. Intellettuale schierato, Carlo Ginzburg si è anche occupato di politica e storia contemporanea. Durante il processo per l'omicidio Calabresi ha scritto un altro libro memorabile, Il giudice e lo storico, che traccia un parallelo tra le modalità dei processi dell'Inquisizione e quelle del procedimento che vedeva imputati Sofri, Bonpressi e Pietro Stefani, come ricorda Guido Viale, scrittore, giornalista e all'epoca militante di Lotta Continua.
Carlo Ginzburg è stato una figura di storico ma anche di cittadino e di intellettuale straordinaria, proveniente da una famiglia straordinaria, sia il padre che la madre, che anche il fratello, che purtroppo è morto diversi anni fa, e hanno, con il loro lavoro, hanno sicuramente impresso, lasciato un'impronta sulla cultura italiana e per certi versi anche sulla stessa storia del nostro paese. I libri più importanti fra quelli che ho letto, sicuramente Il giudice e lo storico, che ha scritto contemporaneamente praticamente allo svolgimento della prima parte del processo Soft, in cui ha dimostrato con una disamina molto minuziosa e attenta degli atti processuali, ma soprattutto con l'applicazione del metodo storico che aveva messo a punto nei suoi studi precedenti, una tesi indiscutibile, che è quella di che l'ha portato ad accostare in maniera molto puntuale i processi dell'Inquisizione al modo in cui si è svolta la vicenda giudiziaria di Adriano Sofri per il processo calabrese, che è esattamente il metodo dell'Inquisizione, cioè partire dall'assoluta convinzione, certezza e la colpevolezza per poi selezionare esclusivamente gli elementi che in qualche modo possono suffragare la loro convinzione e scartare i numerosissimi altri elementi che rendevano impraticabile e impossibile quella sentenza.
E per questa sera è tutto. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Un saluto da Matteo Lefons.